Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland per la prima di 5 puntate che dedichiamo a Stan Kenton. Tra i protagonisti della vicenda del jazz, quello di Stan Kenton è uno dei nomi più noti presso il grosso pubblico. Kenton in effetti ha goduto di un grande successo anche al di fuori della cerchia degli appassionati di jazz, un successo che è stato particolarmente vivo per 2 decenni, tra la prima metà degli anni 40 e la prima metà degli anni 60. E per quanto il valore estetico della sua produzione e la stessa figura di Kenton siano controversi, Kenton è stato certamente una delle grandi presenze nel campo della big band e, piacciano o no le sue scelte artistiche, è difficile non riconoscere che la sua è stata oggettivamente anche una delle presenze più originali. Il cambiamento del gusto, l'evoluzione del jazz negli ultimi decenni, gli orientamenti delle generazioni della critica successive all'epoca in cui Kenton è stato sulla cresta dell'onda, orientamenti spesso non troppo benevoli nei suoi confronti, hanno fatto sì che Kenton sia oggi meno ricordato di quanto comunque il suo rilievo sulla scena jazzistica nei decenni centrali del secolo scorso meriterebbe. Passati tanti anni dai suoi grandi successi, a quasi 40 dalla sua morte, Kenton è mancato nell'agosto del 1979, vale quindi senz'altro la pena di riesaminare il suo lavoro. Stan Kenton nasce il 15 dicembre del 1911 a Wichita, in Kansas, e cresce prima in Colorado, poi a partire dal 24 a Bell, cittadina della contea di Los Angeles, in California. È a Bell che Kenton frequenta le superiori e comincia ad imparare a suonare il pianoforte da un pianista e organista della città. A 15 anni un musicista gli fa conoscere la musica di Louis Armstrong e di Earl Hines. Proprio in quella fase, nella seconda metà degli anni 20, Hines si afferma come la modernità nel pianismo jazz, superando la rigidità del pianismo di tipo stride, ancora impregnato del ragtime. Hines, il cui stile innovativo tra anni 20 e 30 sarà egemone nel pianismo jazz, sarà la maggiore influenza sullo Stan Kenton pianista. A 16 anni Kenton, per un piccolo compenso più le mance, comincia ad intrattenere la clientela di un locale che serve hamburger. Nello stesso periodo forma un suo gruppo e scrive il suo primo arrangiamento destinato ad una band che suona a Long Beach. Nel 30 si diploma alle superiori. Nel nuovo decennio Kenton lavora con orchestre da ballo, fra queste quella di Gus Arnheim, da cui è ingaggiato nell'estate del 36 e con cui nell'estate del 37 a New York ha il suo battesimo del fuoco in sala di incisione. Uno dei brani incisi è questo Sorrair.
That I give you so rare. This is a heaven on earth we share, airing the way we care. Ours is a love so rare.
Kenton lascia poi l'orchestra di Arnheim e torna a studiare con insegnanti privati pianoforte e composizione. Nel 1938 si unisce a Vido Musso in una band che ha vita breve ma che risulta molto utile per la sua crescita musicale. Intanto Kenton lavora negli studi di Hollywood, nei club, e fa parte della house band della NBC, il più potente network radiofonico dell'epoca. Notato da George Avakian, uno dei più importanti produttori della storia del jazz, Kenton inizia a maturare l'idea di guidare una propria formazione e dà vita ad una compagine con cui comincia a provare, costruita sul nucleo della formazione a cui ha partecipato accanto a Vido Musso. L'orchestra di Kenton nasce alla fine del 40 e i suoi primi passi sono documentati da registrazioni dal vivo, probabilmente effettuate per trasmissioni radiofoniche. Siamo negli anni della follia dello swing, che ha toccato il suo apice nel 38, e Kenton è influenzato da uno dei grandi band leader neri dell'era dello swing, Jimmy Lunsford, ma sta già sviluppando una propria fisionomia orchestrale peculiare. Fin dal titolo, Etude for Saxophones, questo brano di Kenton, registrato dal vivo a Hollywood nel novembre del 40, si distingue dai canoni più tipici dello swing e sembra già mostrare ambizioni diverse.
Chamber music time. Yes, the Reed Choir with another Stan Kenton original for woodwinds, an etude for saxophones.
Nell'estate del 41 l'orchestra di Kenton lavora al Rendezvous Ballroom di Balboa Beach in California. In questo momento l'orchestra non allinea nomi di particolare rilievo, se si escludono Chico Alvarez fra le trombe e Howard Ramsey al contrabbasso. Nel febbraio del 42 Kenton con la sua orchestra si esibisce per la prima volta a New York. Kenton incide per la Decca, ma senza risultati di vendita entusiasmanti, e nel 43-44 la band ha un ingaggio come orchestra che accompagna il cantante e intrattenitore Bob Hope, esperienza non felice che si conclude con il rimpiazzo della formazione di Kenton con quella di Les Brown. Per Kenton e la sua creatura è una fase non facile. Verso la fine del 43 però Kenton ha firmato un contratto con la neonata Capitol Records e ha iniziato a incidere per la nuova etichetta. Nella formazione non ci sono più Chico Alvarez e Howard Ramsey, ma compaiono altri nomi significativi: Bart Varsalona al trombone basso e soprattutto Art Pepper al sax alto. Fra i primi brani incisi dall'orchestra di Kenton, a Hollywood nel novembre del 43 c'è Harlem Folk Dance, che contiene il primo assolo documentato di Pepper, che ha da poco compiuto 18 anni. Band leader bianco, alla testa di compagini bianche o fondamentalmente bianche, Stan Kenton del jazz bianco finirà per diventare un emblema e, se da un lato sarà molto popolare, sarà anche da non pochi guardato con antipatia come una sorta di controparte del jazz nero. Tuttavia Kenton, anche se come abbiamo visto mostrando subito un'indole originale, si forma proprio su grandi modelli di jazz nero. Abbiamo già detto dell'importanza di Earl Hines per il suo pianismo e dell'influenza di Jimmy Lunsford sul suo lavoro orchestrale. Un altro grande band leader nero che lo influenza è Benny Carter, ed è proprio Carter, che è anche uno straordinario alto sassofonista, ad aiutare Pepper ad entrare nell'orchestra di Kenton. Tra i primi brani incisi da Kenton nel novembre del 43, Eager Beaver, firmato dallo stesso Kenton, diventa un successo.
Thank you.
Con quella propensione per la prosopopea che sarà una sua cifra, Kenton per una fase degli anni 40 denominerà la sua formazione Artistry in Rhythm Orchestra, sulla base del titolo di Artistry in Rhythm, brano che scrive per l'orchestra e che incide in studio sempre nel novembre del 1943. Se nelle file delle maggiori orchestre troviamo in questi primi anni 40 musicisti giovanissimi come Art Pepper, questo dipende dal loro precocissimo talento, ma anche dal fatto che siamo nel momento in cui gli Stati Uniti entrano in guerra e molti musicisti vengono chiamati sotto le armi. Viene arruolato anche Art Pepper, che tornerà nell'orchestra di Kenton solo dopo un lungo servizio militare che lo porterà anche in Europa. In compenso, nell'orchestra di Kenton nel 44 troviamo al sax tenore Stan Getz, che è ancora più giovane di Pepper, ha compiuto 17 anni nel febbraio del 44. E nel 44 entra nell'orchestra, proveniente da quella di Gene Krupa, la 25enne Anita O'Day, una delle più brillanti giovani cantanti dell'epoca in fase di affermazione. Kenton dà una veste scattante a questo Special Delivery, scritto dalla stessa O'Day e inciso dall'orchestra a Hollywood nel dicembre del 44.
Since my boyfriend's gone away, from my one amen. Special delivery came from you. Special delivery apartment too. The doorbell rang. The postman sang a special delivery for you. I know you love me, that you say. You're thinking of me in every way. Darling, that's fine. I'll drop a line. Special delivery for you. In and out state, I think you're great. I think you're too, too divine. In and out ride, I pray every night that you will be my all of the time. Don't fail tomorrow, worry me. I will be waiting anxiously. Good night, my dear. I'll wait to hear special delivery for you.
Ad Anita O'Day subentra un'altra giovane cantante, Joan Christie, con la quale nel 1945 Kenton, con questo vivace tempico, mette subito a segno un grosso hit. L'orchestra di Kenton si sta ormai affermando come una delle compagini di grido della West Coast e Kenton è solo all'inizio, come vedremo in queste trasmissioni, di 20 anni di successi. Grazie intanto per l'ascolto da Marcello Lorai e a ritrovarci con la seconda puntata di Birdland dedicata a Stan Kenton.
Made in Idaho.
Aye, Tampico, Tampico, on the Gulf of Mexico. Tampico, Tampico, down in Mexico.
The senoritas they wave when you arrive at the dock. The native costumes they wear are slacks and bobby socks.
Aye, Tampico, Tampico, on the Gulf of Mexico. Tampico, Tampico, down in Mexico.
You buy some pottery there to beat the luxury tax. You find that when you get home, they sell it cheaper at Saks.
Aye, Tampico, Tampico, on the Gulf of Mexico. Tampico, Tampico, down in Mexico.
Hey, fellas, dig that square.
Aye, Tampico, Tampico, on the Gulf of Mexico. Tampico, Tampico.